E andiamo in onda con l'ultima diretta di questa mattinata informativa, ultima non per importanza. Siamo in collegamento telefonico con Matteo Palamidesse, giornalista freelance che sta seguendo in modo molto costante la situazione di crisi e guerra in Etiopia. Matteo, ci senti?
Sì, buongiorno, salve a tutti e buongiorno ai nostri radioascoltatori.
Grazie mille, buongiorno a te Matteo, grazie per la disponibilità. Io, insomma, non abbiamo introdotto ancora l'argomento, un argomento che purtroppo nelle nostre rassegne stampa è assente perché al momento molto poco coperto. Penso che tu, in quanto giornalista, possa commentare anche questo aspetto della vicenda, la difficoltà di in questo momento reperire informazioni verificate. Ma magari inizierei a chiederti, insomma, un po' un po' di contesto per i nostri ascoltatori su questa al momento vera e propria guerra interna, che però inizia più o meno un anno fa nella regione del Tigré.
Sì, esattamente. Allora, per quanto riguarda le notizie, in Italia se ne sa veramente ben poco. Copertura giornalistica sostanzialmente non vi è stata, se non la prima settimana, poi il tutto come sempre è passato ad altro. Ma mi aspettavo, o almeno mi sarei aspettato, che almeno in questo G20 insomma, avesse fatto, se ne fosse fatta una, diciamo così, almeno voce, almeno un cenno. Invece, nemmeno in questo contesto, poi alla fine la guerra è uscita fuori. La guerra nel Tigray scaturisce da veramente lontano, come più volte abbiamo, insomma, detto. Non è una guerra che esce fuori dal mero attacco da parte delle forze del Tigre al comando nord-occidentale dell'esercito federale etiope. È una questione politica, innanzitutto. Tirerei fuori per ora il contesto etnico che si è andato a sovrapporre poi alla questione politica, successivamente in una seconda fase. Questione etnica che comunque vi è, perché sostanzialmente l'Etiopia, che doveva essere una federazione di stati, o almeno questo era il sogno etiope, non è mai stata una federazione di stati. Cioè, più stati hanno convissuto anche pacificamente per qualche decade, ma sostanzialmente ognuno ha mantenuto una propria autonomia, facendo poi riferimento per alcuni aspetti al governo centrale. La guerra è scoppiata a novembre, naturalmente, con il casus belli dell'attacco appunto al comando del nord dell'esercito federale, e poi è degenerata in uno scontro frontale tra governo centrale e Tigray Defense Forces, che non sono nient'altro che il braccio armato del TPLF. Ad oggi la situazione è questa: abbiamo un TPLF che è più forte rispetto a quando è iniziata la guerra, che sembrava volgere a favore del governo federale, almeno all'inizio, per i primi mesi, con appunto le forze del fronte del Tigre, che hanno ormai conquistato varie città, tra cui due città importantissime, una delle quali è il capoluogo della regione del Bollo, cioè al di sotto del Tigray, che è Dessie, e hanno conquistato anche Kombolcha, che è importantissima a livello strategico perché vi è una raffineria di petrolio. Voi direte che cosa c'entra il petrolio? Beh, c'entra perché una delle grandi mancanze anche degli eserciti attualmente è proprio il gasolio, per poter mandare avanti le truppe.
Certo, quello diciamo che per ora nei giornali si può leggere, nei giornali quantomeno di lingua italiana e in una certa misura anche un po' lo shock di una comunità internazionale che forse no, anche per semplicità aveva un po' rimosso delle tensioni che sono strutturali nel continente africano e la questione dei conflitti etnici purtroppo è solo rimossa e appunto per ora no, le notizie hanno sempre avuto un po' questo stampo di spiazzamento nella misura in cui l'Etiopia era considerata comunque uno dei paesi più stabili. Addirittura il ministro Abiy Ahmed aveva vinto il Nobel per la pace nel 2019, quindi non parliamo certo di decenni fa.
Sì, però lo shock, permettetemi, lo shock e lo stupore arriva se non si sono seguite alcune dinamiche che sono accadute, e questo è quello che è accaduto in Italia. Cioè, si è raccontato un fatto per poi abbandonarlo in nome di altri fatti, naturalmente non sto qui a sindacare se più o meno importanti, per arrivare poi a un punto in cui ci si è ritrovati con una bomba che sta per scoppiare. E questa è la cosa che un po' mi stupisce, cioè anche i miei colleghi giornalisti fino ad oggi hanno abbandonato un pochino il racconto della guerra del Tigre, per poi ritrovarsi oggi con il TDF che è a 340 km da Addis Abeba, con comunicati a livello centrale sullo stato di allerta nazionale, con comunicati allarmi appunto per armare tutti i cittadini in difesa della capitale, e quindi ad oggi la comunità internazionale si ritrova così spaesata, come se nulla fosse accaduto fino ad oggi. No, questo è un punto e non è nemmeno il punto di arrivo, è uno dei tanti punti di questo conflitto che ha avuto più fasi. Purtroppo qualcuno le fasi precedenti se le ha perse e oggi si ritrova con questo dato di fatto.
Assolutamente, ma infatti il rischio di queste narrazioni, no? Che si abbandonano a questo shock, a volte anche un po' di facciata, rischiano poi di rimuovere la genealogia di questi conflitti e quasi sottointendere che comunque il contesto africano è di per sé portato a questa instabilità ciclica e quindi vabbè, alla fine insomma dai, non ce ne occupiamo, facciamo gli appelli umanitari, ma non cerchiamo veramente di capire poi quali sono gli elementi strutturali che invece sorreggono la continuità di questi conflitti.
Esatto, cioè la narrazione di questo conflitto ha fatto il paio appunto a quello che tu hai appena enunciato, cioè gli appelli a livello umanitario da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, da parte dell'Occidente, quindi Stati Uniti, Unione Europea, eccetera, eccetera. Ci si è ricordati, non so, forse in intervalla insanie di questo conflitto, e ad oggi ci ritroviamo invece con appunto questa bomba che sta per scoppiare, e vedo in questi giorni invece un grande fermento a livello soprattutto di cancellerie e di diplomazia. Proprio ieri il delegato della segreteria di Stato americano Feltman è andato ad Addis per parlare con il primo ministro Abiy Ahmed. Dai comunicati della segreteria di Stato sembrerebbe che questo colloquio sia stato piuttosto fruttuoso nei confronti appunto della situazione del paese. Poi però ci ritroviamo dall'altra parte un comunicato da parte di tutte le forze di contrasto al governo federale, in cui ci si dice che si sostanzialmente vengono a unirsi, ad allearsi per far fronte comune anche a livello politico al governo centrale. Ora, io capisco che poi, diciamocelo, l'Occidente si muove quando gli interessi vengono messi a rischio, i nostri interessi. Uno dei tanti interessi, e qui lo dico e qui lo nego, ma è l'aeroporto di Bole, di Addis Abeba, che oggi è centrale per tutti i traffici commerciali e di trasporto civile dell'Africa. Quindi io reputo che poi, cioè consideriamo anche che l'Ethiopian Airlines è l'unica compagnia che viene riconosciuta dagli standard internazionali. Considerate che Ethiopian Airlines è all'interno della Star Alliance, che è dentro che è anche British Airways, per darvi anche un contesto di livello, no? L'Etiopia ha enormi fattori di interesse, in cui l'Occidente vi è con tutte le scarpe, in primis nel Tigray. Quindi ad oggi trovo questo fermento anche un po' ipocrita, cioè fino ad oggi abbiamo avuto una regione messa a ferro e fuoco con tutto quello che è accaduto. Qualche giorno fa è uscito un rapporto della Commissione per i diritti umani etiope in collaborazione con le Nazioni Unite, in cui si è decretato che su tutti i fronti durante la guerra del Tigray si sono commessi crimini di guerra, sostanzialmente un 0-0 palla al centro. Di certo non mi aspettavo che uscissero fuori, no, la lista dei crimini di guerra o gli accusati di crimini di guerra, però ecco, appunto, questo messo tutto insieme rende bene l'ipocrisia poi da parte nostra nei confronti del paese e, come dicevi tu, nei confronti di un continente che fa 1,5 miliardi di persone e che sembra ai nostri occhi, o almeno che viene raccontato a noi, come un continente perennemente instabile in cui ciclicamente accadono queste cose.
Sono molto d'accordo, Matteo, purtroppo non abbiamo ancora molto tempo perché alle 11 noi stessi dobbiamo lasciare i microfoni alla trasmissione successiva. Ti chiederei solo, insomma, non tanto, insomma, so che tu non hai una sfera di cristallo, nessuno ce l'ha in mano, so che può sembrare ingenuo, però insomma mi viene da chiederti quali sono, non tanto forse i tuoi auspici, però insomma un po' gli scenari, insomma, che tu reputi credibili, ma non i peggiori, insomma, se ne vedi.
Questa è una domanda da $1 milione, è quella che mi viene posta più volte in questi giorni. Allora, io faccio sempre riferimento a una risposta che mi è stata data da un diplomatico appartenente a un'ambasciata occidentale, in cui mi si è detto, ma l'Occidente, la mia domanda era questa: l'Occidente farà qualcosa per, e mi è stato risposto, fin quando non sfileranno i carri armati sotto il nostro balcone, non faremo nulla. Questo rende bene l'idea, ecco.
Molto chiaro, sì.
Bene, perfetto. La situazione è questa qui: ad oggi stanno sfilando sostanzialmente i carri armati, metaforicamente.
Sì,
e quindi l'Occidente si muove. Io, per quanto posso vedere, reputo che il tutto si risolverà con un cambio di governo, che non avverrà oggi, non avverrà domani, ma avverrà attraverso una fase di transizione, perché l'alternativa a questo è la guerra frontale su tutti i campi, su tutti i fronti e ovunque. In questi giorni sto osservando che quello che accade è un po' una fotocopia del 91, ma l'Etiopia di oggi non è quella del 1991, e ciò ha dei lati positivi e dei lati negativi. Ecco, nei lati positivi mi aspetto che oggi l'Etiopia possa risolvere questa situazione in modo, diciamo così, politico e diplomatico, al netto di tutto quello che è accaduto in quest'ultimo anno.
Chiarissimo, Matteo, noi ti ringraziamo per la tua disponibilità, cercheremo, insomma, da parte nostra di mantenere l'attenzione su questo tema e, insomma, di farlo senza cadere in narrazioni che sono quelle tipiche dello sguardo occidentale.
Allora, grazie mille e come sempre a disposizione.
Buona giornata, un saluto.
A